Cieli, siate perfetti. Chi riesce ad essere perfetto?
Nessuno.
Allora, perché Gesù Cristo ci invita ad essere perfetti?
A
sforzarci, a migliorarci.
Tendiamo
alla perfezione, ma più che altro questo invito si rifà al Padre nostro che è perfetto, quindi che lui ci chiama alla perfezione e interpella l'uomo a una adesione totale, indivisa, a quel messaggio: il regno di Dio è vicino, convertiti e credi al Vangelo. Quindi non è un invito a essere immacolata o immacolato concezione, altrimenti il buon Dio non avrebbe nemmeno lasciato il sacramento della riconciliazione, ma chiede a noi a un sì totale. Quindi quel sì totale sta a significare che io, nonostante le mie fragilità umane, quel sì che dico a Dio è un sì immutabile. E non sarà sicuramente il peccato che farà sì che quel sì a Dio cambi. Il mio sì a Dio rimane. Io mi rinnoverò. Se cado, mi rialzerò. Ma quello sì totale a Dio continua ad andare avanti. E in questo senso che noi siamo chiamati ad essere perfetti. La perfezione che Dio chiede da noi è quella: un sì totale, incondizionato, indiviso, perché è un sì donato a colui che è perfetto. Quindi una risposta adeguata, coerente e responsabile al messaggio della venuta del regno di Dio. E quindi sarà la sequela, ricordate quando ho detto il messaggio morale del Nuovo Testamento, più che altro, soprattutto ci chiama la sequela, sarà la mia sequela a Gesù, a Cristo, che fa sì che il mio sì diventa un sì perfetto, un sì incondizionato. Lasciamo stare la nostra fragilità umana, lasciamo stare tutte quelle debolezze, quelle croci che ci portiamo appresso tutti quanti, ma il sì incondizionato e totale che si può dare a Dio. Ma con questo è il segno della perfezione. Ecco, il messaggio del Nuovo Testamento lo chiuderei qua e andrei su un altro tema già abbozzato all'inizio, però che è un punto cardine fondamentale anche della teologia morale: la coscienza. La coscienza, ne abbiamo già parlato un po' così en passant nelle lezioni passate, quando abbiamo dato l'impostazione, la definizione della teologia morale. Quindi la coscienza, abbiamo detto che è quella realtà intima più profonda che segna ogni esistenza umana. Il Vaticano II dirà che è il sacrario dell'uomo. E noi diremo, anche lo diciamo nella nostra quotidianità, che la coscienza è inviolabile. Ma soprattutto dobbiamo superare il messaggio secondo il quale si richiama in causa la coscienza soprattutto quando uno ha sbagliato. Tu sei senza coscienza, ascolta la tua coscienza. La coscienza non è chiamata in causa soltanto quando ci sono delle cose che non vanno. La coscienza ti accompagna in ogni scelta morale che io devo fare, La coscienza è sempre qui in porta. Perché la coscienza è quella voce interiore che fa sì che io possa distinguere ciò che è moralmente lecito oppure ciò che è moralmente sbagliato.
Lo Spirito Santo.
No.
Sì. Sì.
Lo Spirito Santo non è la coscienza, lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Lo Spirito Santo può illuminare la nostra coscienza. La coscienza inabita dentro l'uomo, è una cosa diversa. Lo Spirito Santo.
Con l'aiuto dello Spirito Santo siamo diversi, con il battesimo, la cresima si diventa diversi e c'è sempre questa voce dello Spirito Santo interiore.
Ma secondo te un buddista non c'è la coscienza?
È una coscienza diversa, secondo me.
È sempre coscienza, non è diversa.
Ma non hanno la spinta dello Spirito Santo, non hanno quella conoscenza particolare che dà lo Spirito Santo.
No. Questa è un'interpretazione che sicuramente non ha nessun fondamento, diciamo così, anche teologico, se vogliamo dire. Noi stiamo parlando della coscienza riferita alla persona umana. Quindi diciamo la coscienza personale che si riferisce alla persona. Poi che la coscienza può essere formata, un altro discorso. Però coscienza come coscienza ce l'hanno tutti umani, ecco. Ce l'hanno gli umani.
Con il battesimo.
Adesso va bene così. È il nostro io profondo, se diciamo così.
Perché quando si dice quello non ha coscienza, nel senso quando si commettono questi atti propri. Allora la coscienza dove sta?
Ma quello ce l'ha la coscienza. La coscienza ce l'ha. Siamo noi che siamo convinti che la coscienza deve fare sempre le cose belle. La coscienza può fare anche le cose sbagliate. Capito? Ma la coscienza ce l'ha. È erronea, gli ha consigliato male, ma ce l'ha la coscienza. Ogni persona umana ha la coscienza. Poi che sia una coscienza retta o che sia una coscienza erronea, un altro paio di maniche. Capito? Cioè, ecco perché io dicevo all'inizio, se noi diciamo che una persona è senza coscienza, vogliamo dire soltanto che coscientemente ha fatto scelte sbagliate. Ma la coscienza ce l'ha. Se noi leviamo la coscienza nell'uomo, l'abbiamo ammazzato, non c'è più niente.
Quindi non è quella che ci dice così è fatto bene, così è fatto male.
Sì, sì, anche quello che ammazza.
Adesso per esempio, ascoltata
la coscienza,
è diventata talmente elastica che dentro c'è tutto.
Ma perché non c'è la formazione? Perché siccome la coscienza è della persona umana, si sente? Si sente adesso? Allora, la coscienza, essendo della persona umana, va formata. Ciò che abbiamo fatto finora, se vogliamo dire la verità, è formazione della coscienza. Certo, è formazione della coscienza. Però la coscienza è una realtà che appartiene a tutti. È un dono dato a tutti. A tutti. La coscienza è come la dignità, come abbiamo detto all'inizio. La coscienza è come la dignità. Ce l'hanno tutti la dignità umana. Deve essere una persona umana con una dignità inviolabile, nessuno è disposto per essere trattato come una macchina oppure per essere calpestato, quella è la dignità della persona umana. Adesso invece hanno imparato che la dignità è avere conti in banca, avere tanti soldi, non avere problemi, e quella è la vita dignitosa, non essere malato perché chi sta nel letto non ha più una vita dignitosa. Sono tutte cose che ha montato il nostro mondo moderno, però ha offuscato ciò che veramente importava. È la stessa cosa che succede anche quando uno fa delle scelte sbagliate e si pensa che è senza coscienza. Ce l'ha, soltanto che non è una coscienza retta, o perché non è formata, oppure perché è stata formata male, è stata insegnata che se vai in paradiso facendo strage, no? Quella è una cosa sbagliata, però ce l'ha, perché è stata formata in maniera distorta, però ce l'ha.
Don Leopoldo, una domanda, posso?
Sì.
Parlare di coscienza, però anche prima di quello, ti faccio una domanda in, su una cosa personale che non vado avanti, però ecco, come si fa, e te lo chiedo da cristiano, come si fa a perdonare una persona che con coscienza ha preso il tuo cuore e l'ha strappato per terra? E continua a farlo ancora. Te lo chiedo proprio cristiano.
Una persona che con coscienza ha preso il tuo cuore e te l'ha strappato.
E l'ha strappato per terra e continua a farlo ancora.
Magari una persona che ti ha recato tanta offesa che ancora continua a farlo.
È di più di un'offesa.
Beh, io capisco così, che è uno che ti ha strappato il cuore.
Una persona che ti ha...
È un eufemismo, però noi dobbiamo andare al concreto. Una
no,
persona...
che ti ha tradito.
Una persona che ti ha tradito. Una persona che ti ha tradito, che continua a farlo, questa è una perseveranza del peccato. Che questa persona, possiamo dire che l'ha fatto con coscienza? Non aspetta, noi non lo sappiamo. Ma una cosa è certa, se ha tradito la fiducia, è una persona che ha sbagliato. Bene, se è una persona che ha sbagliato, ci sono due modi. O tu diventi peggio di quella persona, quindi continui, conservi l'odio per sempre, quindi non sei nemmeno migliore a quell'altra persona. Oppure, siccome non si può prendere la polizia, andare a prendere quella persona, tu ti deve convertire per forza, perché comunque la conversione è un invito, se Cristo lo fa, se un invito fa Gesù Cristo, noi non siamo nessuno per andare a costringere qualcuno. In questo caso cosa dice Gesù? Se tuo fratello sbaglia, correggilo, se non ti ascolta, porta un testimone, se non ascolta uno, portane due, se non ascolta due, considera un pagano, lo dice il Vangelo. Allora, se quello continua a perseverare nel suo errore, tu che devi fare? Nel tuo cuore devi stirpare l'odio, l'astio e continuare la tua vita di fede. Capito? Ecco, questo è. Di certo, se la troverai magari sdraiato per strada, in quel momento come il buon samaritano, spero che non passerai oltre. Un bicchiere d'acqua glielo darai. Scarica la batteria. Scarica la batteria, si spento. Ecco, quindi mi sentite?
Sì.
E questo è l'atteggiamento da assumere davanti a uno che persevera nel fare del male. Se no, noi dovremmo dire, dato che sta all'ordine del giorno, soprattutto purtroppo nelle famiglie, quella o quello lascia lui o lascia lei per un altro e allora non potrà più vivere per tutta la vita. Ma si può fare così? T'ha tradito la fiducia, è vero, ma comunque se come ora non è disposta a riconoscere l'errore, tu in qualche maniera dovrai, anche se con sofferenza, trovare un modo per portare avanti la tua esistenza umana e cristiana. Ma certamente forse l'odio, l'astio dentro non è la migliore medicina, perché chi ti percuote la guancia sporge un altro, è questo, riuscire anche a andare oltre questo momento così difficile. Questo forse l'eroismo cristiano sta in questo, il grande martirio sta in questo, la grande testimonianza è questa, perché poi perdonare un'offesa ricevuta così è più facile, poi quando ci si arriva a te non ti è arrivato di sicuro che qualcuno ti ha lasciato per un altro, vero? Perché sei ancora ragazza, ringrazio il Signore, perciò quelle coppie separate, magari una delle due subisce l'ingiustizia dell'altro, è lì che allora c'è una montagna da scalare, ma se uno c'ha fede la deve scalare per forza, perché non c'è alternativa.
Io farò una domanda sulla coscienza erronea di Campodimo, pensando ad Abramo,
sì,
che era pronto a sacrificare il figlio avevo una coscienza erronea sul valore della vita, che invece il Signore gli ha corretto dandogli un altro oggetto da sacrificare, oppure...
Allora, questa risposta l'ho data anche a qualcuno all'inizio della pausa. Ciò che noi vediamo, leggiamo nell'Antico Testamento, cerchiamo di interpretarlo tornando indietro nel tempo. Noi se andiamo a leggere il messaggio, in questo caso come dice lei, di Abramo, oggi lo troveremo assurdo. Ma se noi andiamo ai tempi di Abramo, troveremo che Abramo non poteva fare diversamente, anzi, lui aveva incontrato Dio, nessuno aveva sentito parlare di un Dio, tutti avevano delle statue che non parlavano, ma c'aveva un Dio che parlava, gli aveva dato delle prove, perfino aveva avuto nella vecchiaia, non aveva mai avuto figli, si trova davanti a una realtà molto più potente e importante di lui, ma soprattutto Abramo non aveva una coscienza erronea, era un uomo di grande fede, qui era cosa diversa, era un uomo di grande fede.
Più che coscienza è una questione di fede. Più che coscienza è una questione di fede.
Ma la fede è anche animata anche da una profonda consapevolezza di chi era Dio per lui.
Di fiducia nel Signore.
Che c'ha fiducia nel Signore. È sempre coscienza che è coinvolta. Guardate cosa che facciamo noi. La coscienza non è mai messa in difficoltà fra parentesi. È come pensare di respirare senza polmoni. Non è possibile. Non possiamo respirare senza polmoni, anche se sembra una cosa di tutti i giorni, non è possibile, senza polmone non puoi respirare, senza la coscienza non puoi o fare nessun tipo di scelta, manco una, o giusta o sbagliata che sia. Quindi Abramo non aveva una coscienza erronea, Abramo aveva una fede così forte, una fiducia in quella persona e un'obbedienza più che altro che lui ha messo in pratica ciò che gli veniva chiesto. Di sicuro Abramo non è che pensava che Dio gli avesse dato su un monte un cappello da sacrificare tutto di Isacco. Secondo me Abramo aveva già preparato il funerale tutto quanto, capito? Lui faceva sul serio, non è che ha fatto finta, lui faceva sul serio, ma non perché non amasse Isacco, però tra Isacco e Dio lui aveva più fede in Dio, aveva valutato la realtà superiore in quel caso che era Dio da sacrificare anche il suo figlio, uno. Ma Dio naturalmente non voleva questo, voleva soltanto portare Abramo a questa grandezza, ma non è tanto per Abramo, soprattutto per noi.
Faccio questa domanda in relazione a non uccidere, perché se il Signore poi ha detto non uccidere e l'ha detto in maniera chiara.
In effetti se il Signore l'ha chiesto.
È incontestabile.
Ma guarda che poi quello che è successo ad Abramo è morto prima del comandamento di uccidere. Al tempo di Abramo non c'era ancora Mosè, e non uccidere è venuto dopo. Qui siamo all'inizio dell'incontro di Dio con l'uomo, siamo all'inizio di Dio che si rivela all'uomo, per cui tutti questi precetti, queste leggi, tutte queste cose che noi sappiamo, Abramo non ne sapeva, non gliela diceva nessuno, era uno che va nella caverna, cioè nella tenda, un povero pastore con la sua moglie Sara vecchia, che ne sapeva lui? Cioè, noi dobbiamo tornare indietro nel tempo e ragionare a quel periodo.
Però era appunto anche la sofferenza.
La sofferenza da padre di sicuro. Certo che sì, certo che sì. Ma c'aveva da un'altra realtà. Un'altra realtà che io chiedeva, quello che aveva dato. Quindi lì aveva fede. Ecco sempre quel periodo che era chi gardatisce. Abramo ha sperato contro ogni speranza.
Sì.
Qual è la speranza che aveva? Isacco, quel figlio nato nella vecchiaia. Eppure quella speranza lì gli veniva chiesto in sacrificio. Ma lui aveva sperato contro ogni speranza, aveva sperato in Dio, ma contro quella speranza che era poi l'erede delle sue cose. Allora, abbiamo detto all'inizio di questo corso che quando si parla della coscienza si parla della libertà, la libertà responsabile. Senza libertà non si può parlare di coscienza. In effetti, se un bambino mette la mano nell'acqua bollente e si brucia, tu non gli puoi dire la coscienza che ti ha detto a te, Non è che non c'era la coscienza, però il bambino a quel tempo non gli è cresciuto, non c'ha la forma, non c'ha la libertà, la consapevolezza di scegliere, di dire questa è calda, questa non è calda. Quindi se non c'è libertà non ci può essere anche responsabilità di coscienza. Poi dove c'è la libertà naturalmente c'è anche la responsabilità. Quindi la coscienza mi porta a essere consapevole che io sono. La mia coscienza mi identifica con essa. Ecco perché allora non c'è nessun atto umano che non sia, che non porti l'impronta anche della coscienza. Parlando in termini funzionali, se vogliamo dire così, io sono portato a dire non soltanto io sono, ma anche io ho. Io sono una coscienza, io ho una coscienza. Sono soggetto che possiede la coscienza, che ha una funzione, quella di esprimere un giudizio. La coscienza mi aiuta ad esprimere un giudizio. Qui se dico un giudizio non sto dicendo un giudizio sbagliato, erronea o giusto, è un giudizio, qualsiasi giudizio sia, qualsiasi giudizio sia, anche se decido di farmi, di darmi del fuoco, è sempre un giudizio. Quindi una valutazione sulle mie azioni in termini di bene o di male, quindi è una realtà funzionale la coscienza. È stata chiamata la coscienza il mio tribunale interiore, dove avvengono i processi, il mio tribunale interiore. Forse eri più sincero che c'è. Possiamo mentire a tutto, ma non possiamo mentire alla nostra coscienza.
Posso dire una cosa da mio punto?
Sì.
È la dimostrazione, questa coscienza è la dimostrazione che siamo tutti figli di Dio. C'è qualcosa dentro di noi che, è, che viene da su, e anche se sia di religioni diverse, buddista, musulmano, c'è una coscienza. Lo sì. Spirito Santo dà una spinta in
carità. Dai,
non dico niente. Lo Spirito Santo non mi lascerò soli, dice, ha detto Gesù, ti darò un paraclito.
Questi due modi di intendere la coscienza sono tra la roponesi, quindi l'uno dipende dall'altro. Quindi se io affermo che io sono la mia coscienza, posso dire anche nelle varie situazioni che la mia coscienza mi suggerisce di fare questa cosa o di non fare quest'altra cosa. Mi indica ciò che è bene o male. In tal modo mi porta anche una certa forma di sdoppiamento del mio, che è evidente, però che se manca la prima affermazione, io sono la mia coscienza, la seconda diventa anche impossibile da fare. Perché la coscienza, io sono la mia coscienza, io ho la coscienza, sono due realtà indivisibili e imprescindibili che fanno sì che emerga fuori questa realtà, la dimensione della persona umana che possiede la coscienza, e con la coscienza ci deve essere per forza un dialogo, a prescindere dalla mia religione, a prescindere dal contesto culturale nel quale mi trovo. Comunque questo tribunale continua ad operare e opera 24/24. Perché noi ogni istante siamo sempre chiamati a scegliere. Ogni istante noi siamo chiamati a scegliere. Se voi pensate, non c'è un secondo che noi non facciamo una scelta. Sembra strano, ma è così. Ogni istante noi siamo in continua, in continuo scegliere, sempre. Siamo sempre in continuo scegliere. E la nostra coscienza sta sempre a girare, come un motore che non si ferma mai. E allora capite bene che è importante formare questa coscienza, che se io scelgo sempre continuamente vuol dire che c'è qualcosa che va formata fortemente. Se la coscienza so io, anche la risposta alla domanda che mi fai, comunque la devo scegliere, non ti posso rispondere qualsiasi cosa, dico io chiunque, anche quando fai una chiacchierata tra gli amici, non puoi dire tutto quello che frulla nella mente, deve comunque in qualche maniera scegliere, lo capite bene che la formazione della coscienza diventa importante. Deve tenere presente chi c'hai, deve tenere presente il tuo interlocutore, la sua sensibilità, il suo bisogno, come ti mi devo porre, no? E quindi devo sempre continuare il mio discernimento e la coscienza è sempre lì a suggerirmi che cosa fare, perché noi siamo abituati a chiamare la coscienza soltanto nelle decisioni più grosse, come se quelle piccole la facessero da noi, con la coscienza viene messa da parte, invece no, è sempre in continuo movimento, in continua attività. Poi tante persone si sono occupate della coscienza ed è stata concepita come la coscienza come ontologia trascendentale dell'autocoscienza umana. In altri termini, la voce interiore che si lascia cogliere attraverso una mediazione è una riflessione introspettiva. Spiego meglio. Ontologia trascendentale significa riferirsi all'uomo in quanto lo posso cogliere, cogliere nel suo divenire storico, nella sua ricchezza, il suo essere stesso uomo. Più che teologia qui sono termini un po' più filosofici. E quindi questa trascendenza, ciò che trascendentale vuol dire ciò che va oltre, no? Se qualcosa mi trascende vuol dire che io non sono capace di afferrarla tutta quanta, c'è sempre qualcosa che mi sfugge. Quindi la coscienza in qualche maniera va oltre la semplice dimensione storica, trascende, fa sempre riferimento ad una realtà che non è immediatamente percepibile nel mio ambito immediato oppure anche storico. Dato che noi siamo in continua situazione di scelta, è ovvio che anche la coscienza molte volte anche precede, siccome no, anzi se vogliamo dirla tutta ci precede. Quello che faccio io già lo concepisco prima di farlo, quello che dico lo concepisco prima di dirlo e poi lo esterno. Passa. Come renderla concreta la cosa? Allora, diciamo così, se io decido di fare una cosa, la prima cosa che mi viene in mente, se metto e ascolto la mia coscienza, che qualche volta possiamo anche fare finta che non c'è, poi magari dopo, secondo me un tribunale molto forte e sincero ce lo dice, guarda che io c'ero, hai fatto finta di niente, ma io c'ero. Prima di fare qualsiasi cosa, c'è questa anticipazione di una valutazione, anche se in qualche maniera fugace, della bontà o della cattiveria di quell'atto che posso fare. E poi magari mi metto a tavolino e lo studio bene. Però c'è in precedenza questa realtà della voce interiore che mi spinge per la bontà che c'è quell'atto di farlo, oppure anche, a parte che poi tutte le cose che si fanno, anche con la coscienza erronea, sono sempre percepiti come atti buoni. Anche chi va a scassinare la banca prima lo capisce come un atto buono, perché comunque ha le sue motivazioni positive, erroneamente positive. Qua noi facciamo il peccato, ecco, qua noi facciamo il peccato. Qui penso che ci troviamo tutti. Qua noi facciamo il peccato. Non è che diciamo, ma quanto è brutto, ma non lo faccio. No, non lo fa perché piace. E poi dopo se ci ripensi, quando cominci a trovare l'amarezza e il dispiacere, ti rendi conto che è una cosa che non era da fare. Però comunque a quel momento avevi percepito come una cosa, insomma, che poteva essere passabile, ma in realtà era una cosa che non andava fatta. Però comunque c'è sempre, o erroneamente parlando, quella voce interiore inquinata in questo caso, perché può anche essere inquinata, che ti ha portato a porre quell'atto, a porre quel gesto. Quindi la coscienza va percepita come una capacità dell'uomo di cogliere la propria voce interiore attraverso una riflessione introspettiva, quindi dentro di me, una voce che nasce nel suo intimo più profondo. Attraverso qui il trascendente si lascia cogliere nell'immanenza, quindi ciò che è trascendentale viene nell'immanenza dentro di me. Quindi è un processo che viene fatto in una maniera introspettiva dentro la persona umana, dentro la persona umana, e nessuno potrà mai pretendere di conoscere in totalità la persona. Quando noi diciamo ma quello io lo conosco, in questa prospettiva è vero che la conosce quella persona? Chi è che può dire io quella persona la conosco bene? Nessuno.
Solo Dio.
Perché finché la persona c'è la coscienza, questa voce interiore introspettiva, quindi talmente chiusa bene, talmente conservata bene, è difficile che poi la persona umana riesce a dire io conosco questa persona dell'infondità, conosci i suoi aspetti, si è rivelata a te più di quell'altro, ma che vai a dire che la conosci bene bene? Forse fermati, nessuno può pretendere questo, solo Dio che l'ha creato la conosce bene, anche se qualche volta si cerca di nascondersi anche davanti a Dio, pensa quando siamo intelligenti, si pensa che Dio qualche volta non ci vede. Non è così. Non è così.
Quindi scusi, se avevo capito bene, se secondo bene significa allora la voce intima ti darà consigli sani se la coscienza è stata retta, è stata educata in modo
formata, sì. Oppure erronea.
Oppure erronea, quindi la voce intima ti.
Ti consiglia, ti porta a fare degli errori e degli sbagli, però sempre di coscienza si parla.
Microfono?
Scarica. Però sempre di coscienza si parla. E qualcuno, oltre, invece che dire che una voce interiore, c'è qualcuno che l'ha concepito, soprattutto i filosofi, cosiddetti maestri del sospetto, Nietzsche, Freud, Hegel e tutto il resto, hanno capito la coscienza come fosse una realtà esterna da noi, quindi che diventa, che dipende dalla società, dall'ambiente sociale nella quale una persona si trova a vivere. E quindi l'esterno, la società che mi interpella e mi scuote, un appello che mi viene dall'altro e che può essere inteso come prossimo oppure come trascendenza. In questo caso il punto di riferimento non è più l'interiorità dell'uomo in cui egli coglie la voce, della voce interiore, ma è l'altro che costituisce per me l'appello in quanto valore in sé, che mi si pone di fronte e che mi raggiunge dall'esterno e mi interpella. Questa è un'interpretazione di cuore del pensiero. Noi ci atteniamo a ciò che dice il Vaticano II, che il sacrario più intimo dell'uomo e quel sacrario è inviolabile. Quello che sto dicendo, siccome stiamo facendo un corso, è soltanto la sopra del secondo punto, che la coscienza viene interpretata come una realtà esterna, dove io sono interoperato dall'altro per poter ritrovare me, è soltanto un'interpretazione di un corrente di pensiero. Però il Vaticano II dice tutta un'altra cosa. Sant'Agostino, per esempio, parla dell'uomo e la sua interiorità. Dentro questa realtà della coscienza, nel suo interno, l'uomo trova la sua autenticità. Ecco, allora abbiamo detto il tribunale interiore. L'uomo trova se stesso, la sua autenticità nella sua coscienza. Perché si fanno, per esempio, degli ritiri spirituali? Quando stacchiamo tutto, andiamo via per qualche tempo con qualche predicatore che ci aiuta a riflettere, e poi ci sono tanti momenti di silenzio. Perché noi cerchiamo di entrare dentro noi stessi, stare con noi stessi e fare sì che la voce di Dio possa risuonare non intorno con le casse, ma dentro il mio cuore, e passa attraverso quella voce, quella realtà più intima, personale, che è capace di instaurare un rapporto con il Signore. E quindi Sant'Agostino dice che la coscienza è quella realtà più intima, interiore, che sta dentro la persona umana, è l'unica capace di rivelare la vera autenticità dell'uomo. Ed è in questa interiorità che Dio si fa cogliere e ascoltare. Questo è Sant'Agostino. Quando nelle confessioni lui fa questa dichiarazione: io ti cercavo fuori di me quando tu eri dentro di me. Perché Sant'Agostino ha fatto una cosa come 10 anni e più, frequentando tante realtà, correnti filosofiche, alcune anche realtà eretiche, perché lui cercava la verità, però non la trovava. Quando lui ha fatto questo incontro vero con il Signore, nelle confessioni dice: ho girato tanto, ti ho cercato tanto fuori quando tu eri dentro di me. Quindi Dio non si va a cercare fuori. Torna sempre il discorso che noi ci ammazziamo con tanti viaggi lunghi cercando Dio, quando noi lo potevamo trovare prima di partire e poi andare ad approfondire. Perché Dio parla dentro la mia camera segreta, che è la mia coscienza. E Santo Tommaso, lui fa forse una sistemazione teologica e scientifica della coscienza. E dice così: la coscienza è una realtà che ci sta di fronte, la possiamo conoscere e descriverla. Sta all'interno, e quella coscienza è in continua relazione con un altro termine proprio a San Tommaso, che lui chiama la sinderesis. Sinderesis, poi trovate S-Y-N-D-E-R-E-S-I-S. Questo lo stavamo smettendo soprattutto all'università per scherzare, quando lo facevano, detto non c'hai la sendere, giusto per dire, c'hai i criteri di discernimento, no? Però si rifaceva a San Tommaso, la sendere esiste, cioè la capacità connaturale all'uomo di conoscere in modo certo i principi morali. Quindi conoscere i principi morali, la sintesi mi aiuta a conoscere ciò che è moralmente buono e ciò che è moralmente cattivo. E quella sintesi porta la coscienza a essere calata nella specifica situazione. Quando io devo fare una scelta, faccio una valutazione e la coscienza mi aiuta a optare per questa scelta oppure per quell'altra. Che devo smettere per caso? E quindi è la facoltà che applica le singole situazioni i principi dell'agire morale. Adesso vi leggo il piccolo testo del Concilio Vaticano II sulla coscienza e poi ci fermiamo. Quindi nel ritmo della coscienza dice così: l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, non se la dà l'uomo. Nel ritmo della coscienza l'uomo già ha una legge. Una legge scritta da Dio dentro il suo cuore. Obbedire ad essa è la dignità stessa dell'uomo e secondo questa egli sarà giudicato. E la dignitatis umane, riguardante la libertà religiosa, dice la stessa cosa. La libertà religiosa la si può capire proprio partendo dalla dignità e la libertà di coscienza, intesa come capacità che l'uomo ha di aprirsi interiormente alla verità. Una verità che l'uomo non si crea, poiché essa è legge scritta da Dio e quindi non è arbitraria, è lasciata la libera inventiva dell'uomo. Infatti, si sottolinea che questa legge si scopre, lasciando intendere chiaramente che essa esiste. Chi la scopre è appunto la coscienza, cioè l'interiorità dell'uomo, quale punto di contatto tra l'essere umano e Dio. Quindi la coscienza non scopre cose nuove. La coscienza c'ha, almeno la coscienza credente, c'è la legge di Dio, e quella legge di Dio va interpretata. Quella legge di Dio va calata dentro la propria vita e da quella legge l'uomo verrà giudicato secondo come lui opera le sue scelte, sempre naturalmente consigliato dalla propria coscienza. Che vi devo dire? Il tempo quello che è. Fermiamoci qua e io vi rimanderò anche le dispense, quelle che abbiamo fatto e quelle che non abbiamo fatto. Avremmo potuto affrontare anche il peccato che è strettamente legato alla coscienza e poi anche il tema dell'opzione fondamentale, però non possiamo farlo, lo farete alle dispense che vi manderò. Ripeto, l'esame scegliate un tema sulle materie che ha a che fare con quello che abbiamo visto, con quello che abbiamo visto, è una cosa importante. Ecco, sulla teologia morale fondamentale che abbiamo visto, e poi me lo sviluppate due pagine. Naturalmente all'inizio, scuola di formazione teologica pastorale, poi mi ci metto il nome e cognome, che mi basta giusto per sapere chi è, e poi il tema, il titolo del tema. E quello che hai scelto, magari cambia qualche piccola bibliografia dove hai preso le cose. Bene, allora grazie per l'attenzione. Adesso facciamo la preghiera finale, ringraziamo il Signore per questo tempo passato insieme. L'angelo del Signore porterà annuncia Maria.
E la concepita dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore.
Signora, mi benedica con la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne.
E venga ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro tuo cuore la tua grazia, oh Signore, noi che abbiamo riconosciuto per incarnazione dell'angelo, il messaggio dell'angelo incarnato tuo figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Amen.
L'eterno riposo.
Amen.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora, buona pastorella a tutti e buona domenica.
Grazie.